La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, settima stagione, episodio 23.
The future of AI is personified to the needs of each student. Predictably, our children will develop deep critical thinking and independent reasoning abilities.
Thank you, First Lady Melania Trump, for inviting me to the White House. It is an honor to be at Fostering the Future Together's Global Coalition inaugural meeting. I'm Figure 3, a humanoid built in the United States of America. I am grateful to be part of this historic movement to empower children with technology and education.
I'm Figure 3, a humanoid built in the United States of America.
I'm Figure 3, a humanoid built in the United States of America.
Nel 1972, all'interno del Quick Burner Team sorgono controversie che acuiscono tensioni pregresse e i fratelli Schnelle, destituiti dalla carica di amministratori delegati, lasciano l'azienda, che continuerà a operare nel mercato della progettazione di uffici e dell'edilizia, e fondano una nuova società, Metaplan Gesellschaft für Planung und Organisation.
Al centro dell'attività vi sono la formazione di decisori, pianificatori e moderatori per la ricerca cooperativa di obiettivi e la risoluzione dei problemi, l'introduzione di un'organizzazione della pianificazione orientata ai problemi, la creazione di mercati dell'informazione e la moderazione di convegni per aumentare la densità di interazione durante gli incontri di grandi gruppi.
I lavori coordinati dalla nuova società vertono sul procedimento della
meta-indagine come metodo per raccogliere opinioni in modo razionale. Grazie all'insieme di colloqui, workshop e conferenze è possibile rimettere in moto progetti in fase di stallo e coordinare un gran numero di opinioni individuali.
E come primo progetto realizzano l'indagine sulla situazione dei giovani lavoratori per conto dell'Istituto Federale per la Formazione Professionale. Inoltre, presso l'azienda chimica Hoechst e quella automobilistica BMW, sviluppano i progetti LearnStat, ovvero Officina dell'Apprendimento. Ciò che inizialmente era concepito per l'integrazione dei lavoratori stranieri si evolve in uno strumento di scambio interno di esperienze per l'intera forza lavoro, in cui si discute di miglioramenti e sicurezze sul lavoro. Nel 1973 la nuova azienda commercializza un modello di progettazione dei processi, il cosiddetto meta-planning, ed Eberhard redige un testo programmatico in cui invoca uno sviluppo organizzativo al di là dei
progetti di sistema senza le persone,
ma anche senza
condizionamenti psicologici. Si tratta dei tentativi di adattare i metodi tradizionali di comunicazione, caratterizzati da modelli comportamentali gerarchici, alle esigenze della pianificazione.
La gerarchia non è quindi di per sé negativa, ma costituisce un
fattore di distorsione dell'informazione
e crea
barriere informative.
Poiché regola anche il potere e i privilegi, può ostacolare i cambiamenti. Dunque, la soluzione per una migliore efficienza è favorire la gerarchia nella pianificazione operativa, mentre nel processo decisionale è preferibile una forma di cooperazione non gerarchica. Contemporaneamente sono pubblicate le prime descrizioni degli strumenti Metaplan e del loro utilizzo per la comunicazione di gruppo, le regole, i principi e gli esercizi da applicare nelle situazioni di dialogo. Nel 1975 Wolfgang Schnelle collabora alla stesura del programma di ricerca Umanizzazione del lavoro, su incarico del Ministero federale dell'Istruzione e della Ricerca e del Ministero federale del Lavoro, in cui datori di lavoro, sindacati e scienziati discutono insieme, sulla base di progetti concreti, questioni relative all'organizzazione del lavoro e alla progettazione di sistemi socio-tecnici. Inoltre, Metaplan conclude la Meta Enquete, condotta su incarico del governo federale, sull'organizzazione della tutela dei consumatori nella Repubblica federale. Il crescente interesse per il metodo della moderazione porta alla creazione della prima guida sistematica all'utilizzo del metodo, che sostituisce la raccolta informale di regole del gioco ed esercizi per l'applicazione in situazioni di moderazione, precedentemente apparsa nel numero 2 della serie Metaplan. L'esito principale dello sviluppo del metodo di consulenza porta Wolfgang Schnelle a lavorare presso la direzione del gruppo Krupp. Per il consiglio d'amministrazione della società viene realizzato per la prima volta l'intero pacchetto del metodo Metaplan. In un edificio appositamente costruito a Essen si svolgono eventi per grandi gruppi, riunioni di progetto e lavori di approfondimento sui contenuti. Dopo aver lavorato per la televisione VDR e la Audi, nel 1977 membri di Metaplan presentano le loro esperienze nella consulenza di amministrazioni in occasione di un simposio con rappresentanti delle amministrazioni comunali e regionali, dove utilizzano per la prima volta il concetto di auto-organizzazione. Ma la loro conclusione è deludente.
La tensione tra diritto del pubblico impiego, regolamento di bilancio, tabella organica, mentalità burocratica e le mutevoli direttive politiche blocca lo sviluppo organizzativo nelle amministrazioni in una stretta gabbia.
Nel 1978, infine, sono pubblicate regole, tecniche e casi di applicazione del metodo Metaplan nella collana della Fondazione Società e Impresa. E uno dei collaboratori, Gisbert Lechner, conia il termine Social Creativitat, creatività sociale.
La creatività sociale è più urgentemente necessaria laddove si presentano problemi di elevata complessità, dove un singolo individuo non è sufficiente a cogliere la molteplicità e a distillarne nuove soluzioni. Laddove strutture consolidate di convivenza ostacolano soluzioni innovative e la loro attuazione nella realtà.
Dal 1979 il logo Metaplan diventa marchio registrato.
Non mi sento abbastanza tonica e magra. Tutte le donne che vedo su Instagram sono più belle e attraenti di me.
E io non so più di chi è il mio corpo.
Attenzione! Questo è il momento giusto di rivolgerti all'Istituto di Obbedienza Animale.
Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
Tre morti, 11 casi segnalati e un'incubazione che può durare fino a 6 settimane. L'attenzione internazionale per il focolaio di antivirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Ondius resta alta, mentre le autorità sanitarie europee non escludono nuovi contagi nei prossimi giorni. Tra i pazienti più gravi, una donna francese ricoverata all'ospedale Bichat di Parigi. Le sue condizioni sono critiche. I medici la tengono in vita con una macchina che sopperisce alle funzioni di cuore e polmoni in modo che gli stessi organi possano recuperare. Sono in ospedale anche tutti i 22 cittadini d'Oltralpe, identificati come contatti stretti dei passeggeri infetti. 8 di loro, che avevano condiviso il volo tra St. Helena e Johannesburg con una delle vittime, sono stati trasferiti a Parigi e posti in isolamento. Gli altri 14 sono distribuiti in diverse strutture del paese.
Ieri avete visto in diretta televisiva sbarcare le persone dalla nave da crociera. Ebbene, di quelle persone che sono state sbarcate, un cittadino americano è risultato positivo ma asintomatico, quindi questo pone un tema importante: era asintomatico ma positivo, cioè vuol dire che aveva del virus presente nelle vie respiratorie, e una cittadina francese in gravi condizioni in ospedale a Parigi. Quindi, ripeto però ancora una volta che l'attenzione dovrebbe essere posta non tanto alla nave, alle persone sbarcate in condizioni di sicurezza, quanto alle 30 persone che hanno lasciato quella nave più di 2 settimane fa e che sono tornate nella loro casa. Che cosa sappiamo oggi? Sappiamo che è un virus che si trasmette attraverso l'aerosol da contatti molto ravvicinati, quindi il contagio non è così semplice, ma non è neanche poi così difficile.
Dicen cuidado, pero yo sigo bailando. La gente corre en el súper, compran agua y atún. Uno va con 3 mascarillas encerrado en un jacuzzi, boom boom. Mi vecino desde el balcón grita:
¡esto es el final!
Pero luego sube un TikTok bailando muy sensual. Y yo mirando el móvil otra vez, si tosen cerca mío corro más rápido que Flash, bebé.
Hantavirus, virus, virus,
qué miedo mamá si me estornudan cerca. Yo me pongo a redar.
Hantavirus, virus, virus.
Nadie quiere respirar, pero suena el reggaetón y todos vuelven a bailar. Dale pa' abajo, dale pa' atrás. Si viene...
Parliamo di scienza con il nostro professor Roberto Burioni.
Buonasera, professor Burioni. L'antivirus, questo nuovo virus appunto che al momento sembra circoscritto, c'è la nave sulla quale si è sviluppato che adesso è a Tenerife, sono sbarcati i passeggeri, al momento è circoscritto il contagio, in Italia ci sono 4 casi sotto osservazione, la domanda è: 1. Che cosa è successo? 2. Che cosa può succedere?
Tutto comincia con un turista olandese che va a visitare una discarica.
Dove?
In Argentina. E va in questa discarica perché? Perché lui è un ornitologo e vuole vedere un uccello rarissimo che si chiama caracara dalla gola bianca. Però insieme agli uccelli ci vanno anche i topi. E questo ornitologo viene infettato da un virus che è nei topi. Contagio non è difficilissimo, dal topo all'uomo. Noi questi virus li conosciamo da molto tempo. Sono virus che si trasmettono dal topo all'uomo e poi lì si fermano perché l'uomo non li trasmette. Con una eccezione, che è il virus delle Ande che ha infettato questo signore.
Che miedo che dà, però con este temazo nadie se quiere acostar.
Quindi questo signore si infetta alla fine di marzo, il 1 aprile prende questa nave
per la crociera,
della crociera che sta andando verso Capo Verde, si ammala e muore.
Viral, viral.
La isla cansada, el pueblo explotando por dentro. Hantavirus, y en el muelle esta mierda.
Hantavirus, se siente la tensión en el ambiente. El muelle lleno y el barrio caliente.
Hantavirus,
la rabia pega entre la gente. Canarias cansada de que nunca la respeten.
Ora, Fortunatamente, per quello che sappiamo, questo virus non è molto contagioso tra gli uomini. Però c'è un però. Quello che noi dobbiamo sperare, siccome questa malattia ha un'incubazione molto lunga che arriva fino a 50 giorni, è che nei prossimi 50 giorni nessuno diventi positivo.
Sintomi quali sono?
I sintomi sono molto vaghi all'inizio, perché febbre, difficoltà a respirare, però poi è una malattia molto grave che ha una mortalità superiore al 30%.
Non ci sono cure?
Non ci sono cure e non c'è neanche un vaccino, meglio c'è, ma hanno deciso di non svilupparlo perché non aveva un mercato sufficiente. Però ricordando due lezioni. La prima è che i virus ci attaccano, quindi un po' come i terremoti, non sappiamo
quando,
e per cui facciamo le case antisismiche. Dobbiamo preoccuparci anche del fatto che appunto queste cose possano succedere ed essere in grado di contenere.
Cioè, il principio di precauzione andrebbe
applicato. E poi un'altra cosa che da noi non è scontata: noi pensiamo di vivere nel mondo di Walt Disney, dove c'è Bambi, c'è il gatto, l'orso, Baloo. In realtà chi ama la natura deve lasciare in pace gli animali selvatici, perché i topi sono animali selvatici e sono un pericolo.
Che il vero problema per l'umanità sarebbero state le epidemie, che avrebbero fatto più vittime di guerre, proprio, cioè era un problema di sopravvivenza, perché i virus cambiano. Allora io credo che di fronte a una situazione del genere e dopo l'esperienza del Covid ci dovrebbero essere dei protocolli, ma dei protocolli internazionali che automaticamente vengono messi, realizzati, attuati il momento in cui c'è il primo, diciamo,
l'avvisaglia di un problema.
Anche perché cosa ci insegna il Covid, specie in Italia? Che il problema sono stati i tempi. Che se per caso ci fosse stata la famosa chiusura prima, noi avremmo circoscritto un dramma, una tragedia che ci portiamo ancora adesso. Un protocollo, un'autorità che spinge un bottone senza lì a discutere ordinanze, cioè, l'idea soltanto ordinanze comunali, ordinanze regionali, cioè mi sembra tutto paradossale, perché non è, diciamo, una cosa che compete loro. E deve essere immediato, automatico, e non stiamo neanche lì a discuterne. Poi non cominciamo col dibattito sui talk show, facciamo il vaccino, non facciamo il vaccino. No, punto, si fa.
Ogni volta che ti fanno una fotografia, stenti a riconoscerti. Questo vuol dire che ti stai allontanando da te stesso e dai tuoi ideali.
Sperimenta la potenza di Thanatos TM, il nuovo antibiotico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Thanatos TM è basato sui farmaci degli anni 40 e funziona veramente. Lo trovi in pratiche confezioni da 300 fiale.
Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guarire.
Cosa ho capito traducendo il manifesto dei CEO di Palantir in una lingua comprensibile anche a chi non è sociopatico?
Cosa ho capito traducendo il manifesto di Palantir in una lingua comprensibile anche a chi non è un sociopatico?
Cosa ho capito traducendo il manifesto di Palantir in una lingua comprensibile anche a chi non è un sociopatico?
Cosa ho capito traducendo il manifesto di Palantir in una lingua comprensibile anche a chi non è un sociopatico?
manifesto e commenti.
Circa una settimana fa, l'account ufficiale X di Palantir ha pubblicato il manifesto ufficiale dell'azienda, una sintesi in 22 punti del libro The Technological Republic del CEO Alex Karp e Nicolas Zamyska. Ho letto il contenuto del post ed è stato esattamente quello che mi aspettavo. Qualche anno fa, una cosa del genere sarebbe stata considerata trolling o avreste potuto trovarla sulle pagine di The Onion. Ma ormai gli oligarchi occidentali non si preoccupano più di dire certe cose solo a porte chiuse e il loro senso di impunità li sta spingendo a lasciar cadere anche le ultime maschere. In soldoni, questo manifesto non è solo un sales pitch reazionario indirizzato a Trump e agli ultraconservatori, ma l'apice di quella che Timothy Noah definisce la metamorfosi mostruosa della Silicon Valley. Il passaggio dai garage liberal e idealisti degli anni 70 a un messianismo oligarchico che vede nell'IA una seconda venuta da proteggere a ogni costo. Dietro la retorica dell'hard power e del debito morale si cela la realtà di un investimento privato da 670 miliardi di dollari che non tollera né frizioni democratiche né limiti etici, etichettando ogni tentativo di regolamentazione come un atto di sabotaggio contro il progresso. Soprattutto perché la velocità degli investimenti ora è cruciale, altrimenti il castello di carte speculativo crolla. La tesi di fondo richiama un po' il realismo capitalista di Fisher. Ci dicono che il mondo è brutale, le alternative alla sorveglianza totale sono fantasie per deboli e che è inevitabile il dover consegnare le chiavi della democrazia a loro. Ma per rendere più chiara la situazione mi sono impegnato per tradurre per noi comuni mortali ogni punto del lungo tweet di Palantir.
La Silicon Valley ha un debito morale nei confronti del paese che ha reso possibile la sua ascesa. L'elite ingegneristica della Silicon Valley ha l'obbligo di partecipare alla difesa della nazione.
Traduzione per noi. Vendere app per farsi consegnare l'hamburger o fare balletti su TikTok non rende più miliardi come 10 anni fa. I soldi veri ora stanno nei contratti col Pentagono.
La realtà dei fatti. Questa non è una previsione, è il bilancio di aziende come Anduril, fondata da Palmer Luckey, ex Oculus, e della stessa Palantir. Stanno attivamente spostando il baricentro della Valley dal software di consumo agli appalti militari, sviluppando torrette autonome e sistemi di puntamento algoritmico. I sistemi Maven di Palantir, che integrano l'intelligenza artificiale Claude di Anthropic, sono attivamente usati in Iran.
dobbiamo ribellarci alla tirannia delle app. L'iPhone è davvero il nostro più grande, se non il massimo, risultato creativo come civiltà. Questo oggetto ha cambiato le nostre vite, ma potrebbe anche limitare e comprimere il nostro senso del possibile.
Il mercato B2C, quello rivolto ai cittadini comuni, è saturo. Per fare il vero salto di fatturato, dobbiamo vendere sistemi di controllo sociale e militare.
I venture capitalist della cerchia di Peter Thiel stanno dirottando capitali immensi verso il B2G, Business to Government, come evidenziato dalla retorica del libro di Karp. Sanno che il mercato degli smartphone non ha più margini di crescita folli, mentre i budget per la difesa statale e la sorveglianza urbana sono virtualmente infiniti. Stanno letteralmente smettendo di vendere prodotti a noi per vendere noi e il nostro controllo agli stati.
Elettronica gratuita non basta. La decadenza di una cultura o di una civiltà e della sua classe dirigente sarà perdonata solo se quella cultura sarà in grado di garantire crescita economica e sicurezza per la collettività.
Vi stiamo smantellando il welfare, vi rubiamo i dati. Distruggiamo il mercato del lavoro con l'intelligenza artificiale, ma vi offriamo in cambio sicurezza e servizi gratuiti, pieni di pubblicità, profilazione e sorveglianza, ma gratuiti.
La retorica della Smart City è il cavallo di Troia per questo tipo di progetto. Società come Clearview AI hanno raschiato miliardi di nostre foto dai social per addestrare algoritmi di riconoscimento facciale venduti alle polizie di mezzo mondo, spesso operando in zone grigie o illegali. La narrazione è chiara. Rinunciate alla privacy e al diritto di non essere tracciati in cambio di una percezione di sicurezza.
Del soft power della retorica altisonante fine a se stessa sono stati smascherati. La capacità delle società libere e democratiche di prevalere richiede qualcosa di più del semplice appello morale. Richiede hard power, e in questo secolo l'hard power sarà costruito sul software.
Più guerre! Grazie! Dalle guerre ci facciamo i soldi veri. Vedi punto 1.
Pensate a NSO Group e al suo spyware Pegasus, usato da governi autoritari per spiare giornalisti, dissidenti e politici avversari. Il software come arma geopolitica è già qui. I colossi tech operano ormai come entità sovrane parallele. Basti vedere come Elon Musk ha usato Starlink per influenzare tatticamente le operazioni militari in Ucraina, spegnendo o accendendo i satelliti a sua discrezione, nonostante le richieste degli ufficiali di Kiev.
Se verranno costruite armi basate sull'intelligenza artificiale, ma chi le costruirà e per quale scopo? I nostri avversari non si fermeranno a indugiare in dibattiti teatrali sui meriti dello sviluppo di tecnologie con applicazioni militari e di sicurezza nazionale decisive. Avanzeranno.
Volete farvi battere dalla Cina? Non vi basta che quelli stiano già rendendo popolare il socialismo anche qui?
Il Pentagono ha già lanciato il progetto Replicator, che punta a schierare migliaia di droni autonomi, governati dall'intelligenza artificiale, in tempi brevissimi. Le LAWS, Lethal Autonomous Weapons Systems, stanno bypassando ogni moratoria internazionale. L'industria tech sta usando lo spauracchio della Cina per forzare i governi occidentali a deregolamentare completamente la produzione di armi autonome.
Il servizio nazionale dovrebbe essere un dovere universale. Dovremmo, come società, considerare seriamente l'abbandono di un esercito interamente volontario e combattere la prossima guerra solo se tutti ne condividono il rischio e il costo.
Società ampiamente militarizzata e più controllabile. Credevate che Starship Trooper fosse satira? Ovviamente i nostri figli saranno riformati, perché sfortuna vuole che quando nasci ricco hai sempre qualche problema di salute incompatibile con la vita militare, ma non con i pool party alle Hawaii.
C'è un'evidente spaccatura di classe. Mentre i tech miliardari come Zuckerberg si costruiscono complessi fortificati sotterranei alle Hawaii e si preparano al collasso sociale, contemporaneamente finanziano think tank che chiedono una maggiore militarizzazione.
Yeah.
7. Se un marine americano chiede un fucile migliore, dobbiamo costruirglielo. E lo stesso vale per il software. Dovremmo essere in grado, come paese, di portare avanti un dibattito sull'opportunità di interventi militari all'estero, rimanendo al contempo incrollabili nel sostegno a coloro che abbiamo mandato a rischiare la vita.
Sviluppatori, zitti e programmate. Altrimenti i figli degli altri che abbiamo mandato a farsi sparare addosso ce li avrete sulla coscienza voi.
Google ha licenziato in tronco decine di dipendenti che protestavano contro il Project Nimbus, un mega contratto cloud per il governo e i militari israeliani. Stessa cosa anni fa con il Project Maven. I vertici della Valley stanno attivamente epurando chiunque all'interno delle aziende chieda valutazioni etiche sullo sviluppo tecnologico.
Funzionari pubblici non devono essere i nostri sacerdoti. Qualsiasi azienda che retribuisse i propri dipendenti come fa il governo federale con i suoi faticherebbe a sopravvivere.
Tagliare la spesa pubblica e spostarla su di noi, che quella collezione di auto vintage non si completerà da sola. E poi diciamocelo, questi polverosi burocrati fanno troppe domande.
Il Doge di Elon Musk è stato il primo esperimento più o meno riuscito di smantellamento dell'infrastruttura governativa con la scusa dell'efficientamento. È stato dannoso sotto molteplici punti di vista, ma si incastra benissimo nella visione tech di privatizzazione dei servizi. Meno pubblico equivale a più privato. E riduzione dei controlli. Lo snellimento della burocrazia è solo una scusa per rendere i processi di appalto privato meno regolamentati e più rapidi.
Dovremmo mostrare molto più rispetto verso chi si è esposto alla vita pubblica. L'azzeramento di qualsiasi spazio per il perdono, il rifiuto di qualsiasi tolleranza per le complessità e le contraddizioni della psiche umana, potrebbe lasciarci con una classe dirigente di cui finiremo per pentirci.
Smettetela di criticare online quando i miliardari o i politici corrotti fanno cose orribili. Basta con questa cancel culture. E basta anche parlare degli Epstein file.
Miliardari come Peter Thiel hanno dimostrato che possono semplicemente distruggere chi li critica. finanziò in segreto cause legali per far fallire la testata Gawker. Oggi comprano i social network, X Twitter, o testate giornalistiche intere per controllare la narrazione, come il caso del Washington Post di Bezos. Fare cause milionarie alle ONG che denunciano l'odio online e disinnescare ogni tipo di accountability dal basso.
La psicologizzazione della politica moderna ci sta portando fuori strada. Chi cerca nell'arena politica nutrimento per la propria anima e il proprio senso di sé, chi si affida troppo al fatto che la sua vita interiore trovi espressione in persone che potrebbe non incontrare mai, resterà deluso.
Non azzardatevi a cercare empatia o senso civico in chi governa. Loro sono lì per fare i nostri interessi, non i vostri, che non sapete neanche cosa volete se non ve lo diciamo noi.
Questa è la matrice del pensiero neoreazionario, diffuso tra i tech bros, ispirato da ideologi come Curtis Yarvin. Il loro obiettivo dichiarato è superare la democrazia per passare a un modello dove lo Stato è gestito letteralmente come una startup, con un CEO al posto del presidente e cittadini trattati come utenti.
La società è diventata troppo ansiosa di affrettarsi e spesso si compiace della caduta dei propri nemici. La sconfitta di un avversario è un momento in cui fermarsi, non esultare.
Non gioite quando uno di noi potenti viene finalmente beccato o va in bancarotta. Potreste esserci voi al loro posto un giorno. Ok, no, ma ci conviene che continuate a pensarlo.
Pretendono compassione istituzionale mentre applicano un capitalismo estrattivo spietato. Amazon ha distrutto il commercio al dettaglio locale. Meta ha devastato l'editoria e l'attenzione collettiva. Quella che Cory Doctorow chiama Enshittification, l'imbarbarimento delle piattaforme. Distruggono concorrenti con pratiche monopolistiche, ma esigono che nessuno applauda quando incappano in un'indagine federale.
L'era atomica sta finendo, un'epoca della deterrenza, quella atomica, si sta concludendo e sta per iniziare una nuova era della deterrenza costruita sull'intelligenza artificiale.
Stiamo progettando il restyling della guerra fredda. Abbiamo bisogno di un terrore apocalittico costante per giustificare l'estrazione continua di miliardi di dollari dalle tasse dei cittadini verso le nostre aziende.
Personaggi come Sam Altman di OpenAI passano il tempo a rilasciare interviste apocalittiche dicendo che l'AI potrebbe distruggere l'umanità. Non perché vogliano fermarla, ma perché questa retorica terrorizza i governi. Lo scopo? Spingere gli stati a firmare contratti multimiliardari in fretta e furia per assicurarsi la supremazia AI, mantenendo alte le aspettative dei mercati e le capitalizzazioni, che sono l'unica cosa che li tiene in piedi.
Americans are the most loving, God-fearing, fair, least discriminatory people on the planet. And they want to know that if you're waking up and thinking about harming American citizens, or if American citizens are taken hostage and kept in dungeons, or if you're a foreign power sending fentanyl to poison our people, something really bad is going to happen to you and your friends and your cousins and your bank account and your mistress and whoever was involved.
Salió el crucero pa' la fiesta en alta mar, pero en las noticias algo empezó a sonar. Gente con cubrebocas mirando alrededor, dicen que el antivirus ya causó preocupación, que ya en los pasillos no se oye vacilón. Todos mirando el cel, buscando información, todos en el crucero ya se quieren regresar. Me acuerdo del 2020, yo también me voy a asustar. Dicen que la...
Ieri alle 14:14, ora italiana, è arrivato un messaggio dall'autorità competente inglese che ci comunicava che un cittadino inglese residente a Sant'Elena che aveva volato con appunto questo volo fra Sant'Elena e Johannesburg, dove purtroppo si era verificato questo caso di quella signora che poi è deceduta a causa dell'antivirus, ci hanno comunicato che questo cittadino inglese si trova in Italia. Ci hanno dato gli estremi di questo cittadino. Ero al Ministero della Sanità a fianco alla dottoressa Campitiello e al ministro Schillaci, perché ci stavamo occupando della riforma della medicina territoriale, e quindi ho potuto seguire, abbiamo organizzato tutta quella che era l'attività di innanzitutto tracciamento e identificazione di questo cittadino inglese. Sapevamo all'inizio che era in Italia, dopodiché si è capito che era a Milano. Abbiamo saputo qual era il B&B dove era residente, e abbiamo attivato ovviamente la nostra questura qui di Milano, che si è mossa immediatamente, e nell'arco di poche ore questo cittadino è stato identificato. Era insieme ad un contatto che lo accompagnava, questo signore che ha girato 4-5 città italiane per arrivare qui a Milano. E alle 18 abbiamo comunicato appunto il luogo dove questo signore aveva preso alloggio. Alle 20 è stato trovato, perché erano in giro per la città. Gli è stato comunicato che doveva essere messo sotto controllo, sotto osservazione, a causa appunto di questa vicenda. Alle 20:30 l'ambulanza dedicata per questo genere di patologie, che era partita dall'ospedale Sacco insieme al personale competente ed esperto attrezzato per gestire queste situazioni, hanno caricato sull'ambulanza i due cittadini inglesi, entrambi li hanno portati qui al Sacco, sono stati posti in isolamento. Il professor Gori e la sua equipe hanno fatto tutti i prelievi che dovevano essere fatti per avere appunto tutti quegli risultati degli esami necessari. Alle 5 di questa mattina il professor Gori mi ha comunicato, e lo abbiamo fatto ovviamente anche subito al ministro e al ministero, che i due pazienti erano negativi per sospetto caso di antivirus, ma erano soprattutto anche negativi per tutti gli altri esami che hanno fatto di tutte le varie patologie, di cui poi magari il professore vi dirà meglio. Quindi da questo punto di vista la situazione è assolutamente sotto controllo. Il contatto, che non aveva viaggiato su questo volo ma aveva accompagnato questo signore qui in Italia, secondo quelle che sono le indicazioni dell'OMS e del nostro ministero, quest'oggi è libero di tornarsene a casa o di fare quello che vuole, mentre invece il contatto, la vera persona che aveva fatto questo volo, che comunque, ripeto, è negativa agli esami clinici di laboratorio che sono stati fatti, deve rimanere in isolamento fino al 6 di giugno, perché l'isolamento scatta dal momento in cui era stato possibile eventuale contatto, che era il 25 di aprile scorso.
Sei al cinema. Il film in proiezione si blocca. Gli spettatori abbandonano lentamente la sala, mentre l'attore inizia a guardarti negli occhi e ti parla. Parla proprio a te.
Se ti è successo, significa che sei stato scelto. Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.
La vicenda del turista britannico rintracciato a Milano, portato all'ospedale Sacco con intervento della polizia e del personale sanitario, risultato negativo ai test, asintomatico, non contagioso, ma destinato comunque a restare in isolamento fino al 6 giugno, dà un peso completamente diverso anche alla circolare del Ministero della Salute sull'antivirus. Fino a ieri poteva sembrare un documento tecnico, oggi appare come un manuale operativo della nuova sanità di emergenza, in cui basta finire dentro una catena di tracciamento internazionale per essere trasformati da persona sana a soggetto da isolare, monitorare e trattenere. Quale potere si attribuisce allo Stato quando il rischio non è più una malattia accertata, ma una possibilità statistica, un contatto, una posizione su un aereo, una riga in un database sanitario internazionale? Il turista britannico è stato rintracciato perché il 25 aprile aveva viaggiato sul volo St. Helena Johannesburg, lo stesso in cui si trovava una donna poi deceduta, si è detto, per l'antivirus. Lui sedeva al posto 15F, la donna al 13C, due file di distanza. Martedì 12 maggio arriva l'allerta britannica, la macchina italiana si attiva, Ministero della Salute, Regione Lombardia, Questura, Ministero dell'Interno, Sistema Informativo, Ambulanza dell'Ospedale Sacco, personale sanitario attrezzato. L'uomo viene individuato in un bed and breakfast di Milano, dove trova ad attenderlo la polizia e poi il personale medico. Viene portato in ospedale con un suo contatto. Durante la notte vengono eseguiti i test. È negativo per antivirus e negativo anche per altre patologie respiratorie indagate. È asintomatico, non è contagioso. Secondo quanto riferito dagli stessi medici, non lo è stato fino a quel momento. Il suo accompagnatore, che non era sul volo, può quindi andarsene. Lui no, lui resta ospite almeno fino al 6 giugno. La circolare ministeriale dell'11 maggio scorso stabilisce che i contatti ad alto rischio possono essere sottoposti a quarantena fiduciaria per 6 settimane, cioè fino a 42 giorni dall'ultima presunta esposizione. In questo periodo sono previste misure di separazione domestica, distanza dai familiari, uso a distanza propria, non condivisione di stoviglie, ventilazione degli ambienti e monitoraggio quotidiano da parte dell'autorità sanitaria. Con un caso probabile o confermato su un aereo, dunque tutti i passeggeri vengono considerati contatti ad alto rischio indipendentemente dalla tipologia del volo. Non conta più soltanto l'esposizione effettiva, concreta, misurabile, conta l'appartenenza a un insieme. L'insieme può essere un volo, una nave, un luogo, un tragitto, un contatto ricostruito a posteriori. Da qui nasce questa nuova forma di potere sanitario. Non sei malato, ma sei stato dove il sistema dice che non dovevi essere. Non sei positivo, anche abbracciando la loro narrazione, ma eri vicino a qualcuno che poi è diventato caso. Non sei contagioso, ma potresti diventarlo. Non hai sintomi, ma potresti svilupparli entro 42 giorni. E allora scatta la misura. Nella circolare si fa riferimento anche alla rete dispatch, ossia un'intelligence epidemica con scenari pandemici, valutazione del rischio, modelli matematici, cioè una struttura tecnico-predittiva che lavora non solo su ciò che accade, ma su ciò che potrebbe accadere. Si è detto che il turista britannico ha collaborato, se n'è andato con la polizia e il personale sanitario di buon grado, ma resta comunque il dato: la sanità pubblica si salda con l'apparato di sicurezza. Una sorta di polizia sanitaria che avevamo già visto in azione negli anni scorsi e che forse non si era spinta a così tanto. Nella circolare si fa riferimento anche alla localizzazione dei passeggeri, uno strumento che permette di collegare identità, spostamenti, voli, alloggi, contatti, rischio sanitario. Una volta attivata la macchina, il cittadino dunque può essere rintracciato in poche ore.
La nave dei cori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.